Capitolo terzo. Fiumi di lacrime, parte prima. A questo punto è chiaro che l'adulto, così com'è, ha bisogno di un bel tagliando di idoneità al vivere, cioè di un lavoro di introspezione che lo aiuti a capire come realmente è fatto dentro e cosa deve cambiare per smettere di far del male a se stesso e a chi gli sta intorno. Nel mondo occidentale, a partire da circa un secolo, questo lavoro è stato chiamato psicoterapia. Il termine non è dei più corretti, perché in greco antico, lingua dalla quale il concetto è mutuato, la psiche è in realtà l'anima. Però è così radicato che ormai non lo si può sostituire con il più appropriato nooterapia. Ma non sottilizziamo, non siamo qui per questo. L'abituale modalità di approccio al paziente consiste, come sappiamo, in un colloquio orientato dal terapeuta. Le tecniche sono numerose quasi quanto i terapeuti stessi, visto che si devono per forza di cosa adattare alle personalità degli utilizzatori. E non ce ne occuperemo perché di questo si è già scritto molto. Qui ci interessa capire succintamente a quali risultati dovrebbe portare una psicoterapia ben condotta. Beh, in primo luogo, a una buona presa di coscienza del proprio conflitto esistenziale. Anzi, l'accezione originale di Freud per il suo approccio era psicoanalisi, a voler sottolineare che non necessariamente quel lavoro era una cura, terapia, che portasse a un miglioramento delle condizioni, bensì un modo di conoscenza che poteva anche non contribuire al benessere di chi ne era sottoposto. È però ben frustrante trascorrere tempi infiniti in una stanza, a vomitare le peggiori turpitudini che si annidano nel profondo, magari spendendo per questa operazione igienica l'equivalente di un piccolo appartamento, senza poi uscirne più felici di prima. Non era meglio buttarsi a capofitto nel lavoro, o nella filatelia, o nelle sigarette, o nel sesso, o in una qualunque altra cosa che faccia dimenticare le ansie, invece di scarnificarsi l'anima? No. Perché la sola consapevolezza è già un passaggio di miglioramento, è la premessa indispensabile affinché l'individuo riesca a superare i limiti che si è autoimposto attraverso il cortocircuito della nevrosi, altra espressione etimologicamente inadeguata, letteralmente vuol dire avere i nervi danneggiati, cioè di quella condizione di moderato, ma a volte anche elevato, disagio esistenziale che affligge tutti noi normali. Certo, il percorso è complesso, anzi complicato, perché occorre decondizionare abitudini apprese nell'infanzia e confermate nei decenni successivi, ed è anche nella sua accezione classica, cioè impostata esclusivamente sulla verbalizzazione, limitato, perché si occupa soltanto di quella parte che abbiamo voluto chiamare mente, tralasciando quasi del tutto i messaggi, le reazioni, le manifestazioni di ciò che è stato chiamato corpo. E già abbiamo visto in questa nostra carrellata stravagante quanto fisiche siano le emozioni. Lo stesso Freud aveva intuito la necessità di completare il suo approccio con un lavoro sul piano corporeo, ma non gli è stato dato il tempo biologico per procedere in quella direzione e forse, conoscendo la sua propensione a teorizzare, non avrebbe in realtà concluso granché di buono su questo versante. Ci sono voluti molti altri passaggi, a partire dal suo diretto discepolo Wilhelm Reich, per avvicinarsi a un completamento dell'opera. Fine della prima parte. Fiumi di lacrime, parte seconda. Un esempio ci potrà chiarire il limite di un lavoro solo verbale. La paziente che scegliamo è la madre isterica del nostro pluricitato indicatore timido di strada, la quale si è accorta di aver rovinato la prole e, invece di buttarsi nell'ossessione dell'enigmistica, nel vermouth nascosto in cucina o nel bigottismo da confessionale, ha deciso di guardarsi dentro. Le accade così di rievocare, con l'aiuto del terapeuta, la dolorosissima condizione abbandonica della sua infanzia. Papà era sempre fuori per lavoro e proprio quando lei se ne stava innamorando è caduto in malumori finanziari che lo hanno reso scorbutico, intollerante verso la piccola che la sera, in quei pochi momenti di vicinanza, come sempre gli voleva saltare al collo e giocare alla cavallina. Una volta in particolare la reazione di lui è stata brusca, anzi per lei decisamente violenta. L'ha rimproverata aspramente e, incapace di contenersi, le ha mollato anche un ceffone. Lei è scappata strillando e per 2 giorni non lo ha più voluto vedere. Adesso che il terapeuta la invita con pacatezza e amorevolezza, non è pensabile un lavoro introspettivo senza attenzione benevola dal parte del conduttore, a ricostruire l'episodio, lei ci si cala con un tale realismo da rievocare tutte le disperate lacrime di allora e piangerne di nuove con lo stesso carico di emozione di quel lontanissimo giorno. Diventa anche consapevole di aver inarcato all'indietro la regione lombare come in un moto di allontanamento di quella parte del proprio corpo dalla causa di tanta sofferenza. L'intero processo prende il nome di catarsi, grazie alla quale la memoria cosciente recupera gli eventi del passato che condizionano la vita odierna. Superata la fase acuta, la paziente è rilassata, grata al terapeuta e a se stessa per l'importante passo compiuto. Ma nelle settimane successive si ritroverà ancora a voler condizionare la vita dei propri figli maschi, anche se ormai cresciuti, perché incapace di accettare che questi la abbandonino, come già il padre aveva fatto. Allora, che cosa è successo? Non basta dunque la presa d'atto della condizione infantile per riuscire a superare il modello perverso di comportamento che ne è derivato? No. Lo schema corporeo di riferimento rimane lo stesso. È infatti dall'inarcamento lombare che l'organismo intero di quella poveretta trae l'informazione per garantire al cervello la stessa risposta comportamentale di sempre. Cercheremo di tradurre in parole questo atteggiamento con una lunga perifrasi. Io, bambina piccola, nel mio conoscere progressivamente il mondo, ho capito di essere attratta dagli individui dell'altro sesso. È un fatto biologico, così mi avvertono le mie sensazioni corporea. Non c'è nulla di strano né di male. E il bersaglio più facile per il mio nascente desiderio, naturalmente, è papà, l'uomo più a me vicino, il più interessante perché mi vuole bene e quindi merita la mia corresponsione. Nella mia non completa percezione di me stessa, intuisco che il desiderio passa attraverso la mia area genitale, là dove, quando ero in utero, avevo imparato a provare un certo piacere con rudimentali masturbazioni. Sono anche stata ripresa da un'ecografia nel corso di questa mia attività. E pensare che lo zio Sigmund, Freud, riteneva il periodo prenatale privo di stimoli, amorfo. Adesso che papà mi rifiuta con tanta aggressività, io provo un moto, noi esperti ormai lo chiamiamo emozione, non è vero? Dire spinta all'indietro, proprio in quella regione, così forte che non riesco più a schiodare il mio corpo da lì, come a volermi confermare che io la patatina laggiù proprio non ce l'ho e quindi non posso, non devo provare nessuna sensazione. E da questo momento in poi non lo saprò coscientemente, ma ogni volta che mi sentirò a rischio di abbandono, una qualche nascosta parte di me percepirà, sempre laggiù, il mio vecchio irrigidimento, che non sarò più stata in grado di sciogliere. Continuo a essere nel mio intimo una bambina piccola, anche se intorno al mio nucleo profondo è cresciuto l'organismo di una donna adulta. Mi chiamano inconscio. E a questa donna io molto spesso faccio fare delle cose strane. Per esempio, il mio amorevole buon senso la avverte che i figli vanno lasciati andare, ma tutte le volte che li sente allontanarsi, io le rimembro che ha il bacino all'indietro e la costringo a tenerli stretti a sé. Come sono potente, eh? Aspettiamo la terza parte. Fiumi di lacrime, parte terza. La fregatura in tutto questo processo perverso è il ripetersi del software automatico di risposta ad opera della muscolatura, mantenuta fissamente rigida non soltanto da una contrattura, bensì da una concreta modificazione delle sue caratteristiche strutturali. Da soffice e contraibile al momento del bisogno, il muscolo è diventato una sorta di tendine in continuo tiramento, che non può più lasciarsi andare nemmeno sotto ipnosi o anestesia profonda. In termini medici questo processo si chiama fibrosi. Rende bene l'idea della durezza di una corda secca, non è vero? Ma anche in condizioni estreme e rigidamente codificate come questa, è possibile che spontaneamente accada un piccolo miracolo. Vediamo. Il muscolo, pur nella limitazione autoimposta, rimane sotto l'influsso di fattori interni. C'è ancora una certa modesta capacità di contrazione e rilassamento, o esterni, come il campo elettromagnetico, perché la sua attività è basata su segnali di natura elettrica. Supponiamo allora che la catarsi della nostra poveretta sia avvenuta mentre fuori dallo studio del nostro garbato terapeuta imperversava un violento temporale. Lo sconvolgimento elettrico dell'atmosfera attraversa con facilità le pareti di uno stabile, soprattutto se antico, cioè privo di strutture portanti metalliche. E un analista dignitoso non si fa certo lo studio in un grattacielo di cemento armato, no? E penetra fin dentro il nostro organismo. La casuale concomitanza di temporale e catarsi emotiva può interferire stabilmente con i meccanismi autoregolativi della contrazione muscolare, interrompendone la logica spietata. E la persona ne può uscire autenticamente trasformata, non più prigioniera di quel vecchio schema fibrotico. Non male, eh? Ma è un po' poco. Sarebbe carino avere degli strumenti più maneggevoli da affiancare a quello soltanto introspettivo. Ci arriveremo più avanti.